Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Rodolfi, sono un collaboratore della cattedra di informatica giuridica di Milano con il professor Ziccardi e sono il presidente e socio fondatore di una società che si occupa di privacy e sicurezza delle informazioni. Questo intervento nasce principalmente da tre circostanze: la partecipazione al corso di perfezionamento in computer forensics e investigazioni digitali dell'anno scorso, in cui la tematica è stata quella dell'antiforensics, quindi mettersi in una prospettiva diversa, guardare le investigazioni dal lato di poter mettere in difficoltà quelli che sono le strategie sia tecniche che legali in questo ambito. Nasce anche dall'importante esperienza della Chaos Corner al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, in cui abbiamo creato un corso di formazione per i giornalisti per insegnare loro l'utilizzo delle tecnologie in contesti problematici, difficili, censori. E quindi l'anonimato qui si rivela fondamentale proprio per salvare la vita delle persone. E non ultimo il progetto Global Leaks, che è una piattaforma che garantisce l'anonimato degli utenti in fase di sviluppo, è un progetto in stato abbastanza avanzato proprio per garantire l'anonimato in determinate situazioni di denuncia o altri tipi di utilizzo. Non ultimo un trattato di Giuseppe Finocchiaro sul diritto all'anonimato, che è stato un testo da cui ho tratti molti spunti per questo intervento. Bisogna innanzitutto dire che quando noi approcciamo all'anonimato come tematica ci troviamo inevitabilmente coinvolti in un terreno di profondo conflitto tra interessi che sono diametralmente opposti, ovvero si va dal diritto all'anonimato, come sostiene il professor Rodotà, quindi un diritto che afferisce ai diritti fondamentali della persona, quindi hanno una tutela dal punto di vista dell'ordinamento giuridico molto elevata, alle esigenze e le politiche di sicurezza, quindi tutto quello che può causare l'anonimato è visto ovviamente dagli investigatori, comunque dai poteri politici, da governi in cui vi è una democrazia imperfetta o come dice Matteo Flora, sono paesi diversamente democratici, possono creare ovviamente delle situazioni che non tutelano assolutamente questi diritti fondamentali. E poi ci sono le incredibili pressioni economiche del mercato per fare in modo che le persone siano profilate proprio per il valore che le informazioni degli utenti hanno in relazione al business. Quando noi approcciamo l'anonimato dal punto di vista giuridico, troviamo un diritto che è sicuramente molto variegato e sparpagliato all'interno del nostro ordinamento. Alcune accezioni sono anche dibattute in dottrina, in giurisprudenza, non c'è un'omogeneità proprio in riferimento a questo aspetto. Tant'è vero che troviamo, come vi ho detto, i diritti fondamentali della persona, quindi la libertà della manifestazione del pensiero, il principio di uguaglianza, cioè il fatto che io devo essere messo in grado di partecipare a discussioni su blog, forum, che mi consentano attraverso l'anonimato di esprimere realmente qual è la mia idea. E il fatto anche di non essere discriminato per quello che sono le mie condizioni. Andiamo al diritto penale, questo molto dibattuto, perché l'anonimato può essere visto come un diritto di difesa, se pensiamo alla legge sulla protezione dei dati personali, poi vedremo un piccolo approfondimento, in cui obbliga a anonimizzare i dati, a fare un trattamento dal punto di vista della privacy realmente anonimo, ma può essere anche un aggravante quando io utilizzo l'anonimato per minacciare persone E poi un altro aspetto importante e anche diciamo in un'accezione un po' diversa, che è l'anonimato dei collaboratori di giustizia e dei testimoni. Questo è un tipo di anonimato radicale, nel senso che l'identità originaria viene totalmente sostituita da una nuova identità che dalla data di nascita al luogo di nascita al codice fiscale, quindi per garantire proprio la vita delle persone. Poi andando in ordine sparso, magari il focus è più sugli aspetti della protezione dei dati personali, quindi in questa fase non li tratterò direttamente. Abbiamo un diritto dell'autore di rimanere anonimo o comunque di utilizzare gli pseudonimi, questo lo conoscete sicuramente tutti. Il diritto della madre a non essere nominata, questo è un diritto antichissimo. Si richiamava l'istituto della ruota, ovvero la madre poteva abbandonare il suo figlio agli istituti di accoglienza senza essere riconosciuta. L'anonimato nei concorsi, negli appalti, per evitare che ci siano dei favoreggiamenti e quindi delle modalità, delle procedure, delle pratiche che mettono in condizione ai valutatori di non scoprire l'identità di chi sta partecipando. Il diritto all'oblio, molto importante e molto sentito, anche questo molto dibattuto, cioè il fatto di rappresentare la mia realtà attuale e non legare a episodi magari del mio passato che possono condizionare lo svolgimento della mia vita attuale. C'è un provvedimento del garante che è intervenuto sugli archivi dei quotidiani, che ovviamente per fare in modo di veicolare all'interno dei propri siti più utenti possibili avevano esposto gli archivi con delle ricerche dirette da motore di ricerca e si potevano trovare tantissime informazioni sulla vita delle persone anche passate. Recentemente poi una trasmissione in cui una donna veniva ripresa in un processo di 16 anni prima, in cui si scagliava contro la giuria per una sentenza non favorevole a un proprio caro, è stata mandata in onda. Lei ha fatto ricorso all'autorità garante per la protezione dei dati personali proprio perché non rappresentava più questo fatto una cosa di attualità per la sua persona. Dicevamo la sicurezza. È molto pericoloso e in Italia è stato fatto ampiamente, cioè il fatto di delegare alla tecnologia la risoluzione di quelli che possono essere i problemi politici e sociali. Noi siamo stati uno degli ultimi paesi ad avere ancora l'identificazione per l'accesso alle reti wireless, che naturalmente ci ha messo in condizione di sviluppare pochissimo questo tipo di tecnologia, che in altri paesi europei è molto diffusa, cioè wireless libera nelle piazze, nelle biblioteche, nei pub, dovunque. La proposta della legge Carlucci, che impediva l'anonimato tout court anche in concorso con CTS, è un provvedimento assolutamente inapplicabile. E poi ogni tanto sull'onda anche di presunte, diciamo, emergenze, quando si invocano delle situazioni di emergenza, che può essere quelle legate al terrorismo o magari per fare populismo e raccogliere consensi facili, ci si aggrappa, diciamo, a dei reati che per tutti sono dei reati che sono ignobili, come può essere quello della pedopornografia. Però è un po' pericoloso cavalcare queste onde per raccogliere consensi e giustificare in questo modo davanti all'opinione pubblica l'adozione di provvedimenti censori. Non da ultimo la banca dati del DNA, ho fatto un piccolo approfondimento perché ha riguardato un provvedimento del garante dei resti di Parma, come vi ho forse detto, come potete sentire dalla mia pronuncia, io provengo da quelle zone. E veniamo al mercato. Il mercato, le spinte, dicevo, economiche del mercato. Singolarissimo l'ultimo G8 che si è concluso pochi giorni fa, che doveva essere il G8 della rete, ha visto come attori rappresentativi della rete 4-5 società commerciali tra le più ovviamente tra le più potenti del globo, ma ridurre la rappresentazione di internet a livello mondiale invitando solo una parte, determinati tipi di attori, a mio avviso non è proprio un modo corretto per diciamo analizzare questo fenomeno. Quindi diciamo il potere della rete di chi sarà? Dei produttori hardware e software? Prendiamo la Apple con il caso più recente della geolocalizzazione degli utenti attraverso iPhone, oppure dei gestori dell'infrastruttura fisica di rete, di chi detiene i cavi su cui passano le informazioni, che possono vedere, ad esempio, potranno, forse lo faranno, non si sa se sarà garantita la neutralità della rete, cioè se noi creeremo delle autostrade preferenziali per far passare dei contenuti, ovviamente il gestore dovrà essere messo in condizione di vedere che tipi di contenuti passano per dare questo tipo di precedenza. Oppure potranno essere dei motori di ricerca, è inutile che mi dilunghi a parlare della profilazione, delle tante profilazioni ad esempio di Google, oppure dei social network, prendendo in esame quello che può essere Facebook. Il fatto fondamentale in questo ambito è che c'è un digital divide informativo, oppure per utilizzare dei termini bancari c'è asimmetria informativa. L'utente medio non è in condizione di conoscere realmente fino a che punto si spinge questa profilazione e quindi di dare un consenso informato all'utilizzo. Per l'utente il dato che lui fornisce è gratis, cioè chi prende questo dato dice non ti preoccupare, utilizza il mio servizio, l'ha detto il relatore anche che mi ha preceduto, è gratuito, non ti preoccupare, ma in realtà nella società dell'informazione ha un grande valore il dato relativo che permette poi la mia profilazione. Facendo un focus sulla privacy, sul codice di protezione dei dati personali, vediamo anche qui sparse all'interno del testo unico alcune accezioni che riguardano e che hanno a che fare in un modo o nell'altro con il diritto all'anonimato. Uno dei primi principi è quello contenuto nell'articolo 3, il principio di necessità. Quante volte è capitato che per usufruire di un servizio siamo stati costretti ad inserire una mole sovrabbondante di informazioni totalmente inutili rispetto poi al fine che volevamo raggiungere. Attenzione, il codice ci dice che questo deve essere un principio importante, la configurazione del software per trattare le informazioni solo se necessarie per la finalità di cui ci si sta occupando. E finalmente veniamo a una delle definizioni del dato anonimo, che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. Ho messo in evidenza la parola identificabile perché non è tanto il fatto che sia complicato sapere o non abbia una tutela della mia identità, ma il fatto che lasciando tracce durante la navigazione o comunque essendo attualmente delle banche dati interconnesse tra di loro, si può ricostruire benissimo tutte le informazioni che hanno a che fare con la mia persona e quindi mi rendono identificabile. Questo è il vero nodo. I soggetti pubblici, ad esempio, possono trattare dati sensibili giudiziari che siano indispensabili per svolgere le loro attività, quindi anche qui c'è una finalità che viene richiamata ben precisa, che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi. Quindi anche in questo caso la precedenza è sempre sul dato anonimo. Poi ci sono tre articoli che hanno a che fare con gli abbonati, gli utenti, che riguardano nel primo caso i dati relativi al traffico. Ovviamente le società telefoniche, i gestori, i provider per la fatturazione devono essere messi in condizione di venire a conoscenza anche di alcuni dati che vengono chiamati esterni o esteriori, cioè i dati del chiamato, del chiamante, eccetera. Il tempo, e questi devono essere cancellati oppure resi anonimi ad esempio al termine del ciclo di fatturazione o quando questi non sono più necessari. I dati relativi all'ubicazione, alla geolocalizzazione, come parlavamo prima, possono essere trattati solo se anonimi, se c'è un consenso informato. Il fatto dell'articolo 129 che il garante di concerto con l'autorità per la garanzia delle comunicazioni stabilisce quelle che sono le modalità per il trattamento dei dati degli abbonati, e questa è una rilevanza un po' per quello che vi dicevo prima in confronto al diritto dell'anonimato in ambito penale, perché come vedete quegli articoli che vi ho appena citato sono richiamati proprio nell'articolo 167, che è il primo che si trova per gli illeciti di carattere penale del codice privacy. E quindi la domanda è che se veramente allora l'anonimato può essere visto come un diritto che va a braccetto con la riservatezza e la protezione quindi dei dati personali, e se quindi di conseguenza la violazione di questo anonimato può essere un obbligo penalmente sanzionato. Poi proseguendo ovviamente ci sono i requisiti di anonimato in ambito sanitario, nella redazione delle ricette, oppure quando si inserisce di aspetto si è chiamati. C'è un test dell'Istituto Superiore della Sanità del 2010 che ha messo in evidenza come solo un test su tre sia realmente anonimo, e qui ci sono test relativi all'HIV che dovrebbero avere una protezione molto elevata. L'allegato B al codice privacy disciplinare tecnico per l'utilizzo delle misure di sicurezza, ad esempio punto 19.8, che è quello che riguarda il documento programmatico sulla sicurezza, introduce il concetto di cifratura o comunque separazione dei dati in modo che non si possa risalire appunto all'identità. Ho messo anche la guida operativa che dà un format della tabella che bisognerebbe utilizzare da inserire nel documento. La banca dati del DNA di cui vi parlavo prima, anche qui è stata persa a mio avviso un'occasione importante per fare in modo che questo tipologia di informazioni, quindi migliaia di profili genetici e campioni biologici, possono essere conservati anche a tempo indeterminato. Ovviamente il garante intervenuto ha dettato una serie di misure organizzative, tecniche, informatiche, tra cui ho messo alla fine non rendere i campioni conservati direttamente riconducibili a persone identificate per riagganciarmi all'anonimato, però ovviamente la creazione di queste banche dati sono da vedere con grandissima attenzione. Ho fatto anche una ricognizione in internet su quelli che sono ad esempio le associazioni che più importanti dal punto di vista della garanzia dell'anonimato per determinati tipi di problematiche legate alle tossicodipendenze o comunque a dipendenze in generale. E qui ritorniamo un po', queste sono prese direttamente dal sito internet, dall'Associazione Alcolisti Anonimi Italiana. Quindi l'anonimato ha un significato spirituale, si è tutti uguali, richiama ancora il principio di uguaglianza, e poi vedete qualunque cosa non abbia commesso in passato a ciò che è al presente, eccetera. Quindi anche qui viene richiamato il diritto all'oblio che vi ho detto prima. Dello stesso tenore i narcotici anonimi italiani, queste sono tutte società che sono nate in America, in paesi anglosassoni, all'estero comunque, che poi piano piano sono arrivate anche in Italia. Qui, anche qui, per non essere discriminati, sempre ai diritti della personalità che vi dicevo prima, cioè l'importante è che non si abbiano ripercussioni a livello legale o sociale, viene richiamata ancora l'uguaglianza. E quindi il recupero, il fatto che l'anonimato possa garantire il reale recupero di queste persone. La posta elettronica e internet, un provvedimento del garante del 1 marzo 2007 in cui obbliga il datore di lavoro a utilizzare anonimi per la navigazione in internet. Direttamente legato a questo c'è l'articolo 4 e l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori. Come forse molti di voi sapranno, infatti alcune sentenze della Cassazione, il provvedimento stesso equipara il controllo a distanza effettuato con ad esempio lo strumento tipico della videosorveglianza al controllo che si fa della navigazione web. E poi il divieto delle indagini sulle opinioni. Questo è è fatto ad esempio divieto dal datore di lavoro ai fini dell'assunzione come dello svolgimento del rapporto di lavoro di effettuare indagini anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose eccetera. Adesso io credo che questo soprattutto nei confronti degli adolescenti o dei minori che utilizzano la rete magari in maniera un po' più disinvolta si troveranno poi penalizzati allora quando all'ingresso del mondo del lavoro, società di ricerca del personale o datore di lavoro, semplicemente digitando il loro nome e cognome, saranno in grado di farsi un'idea molto puntuale e essere magari vittima delle proprie discriminazioni non assumendo magari persone meritevoli per quello che hanno compiuto magari qualche anno prima. Sarò un po' più veloce sulle segnalazioni anonime nel codice di procedura penale. Prevale l'orientamento dell'inutilizzabilità anche se poi ciò può essere un valido spunto di indagine. È stato considerato tuttavia legittimo l'accertamento fiscale basato su un file anonimo rinvenuto presso un fornitore. Questa è una cosa molto recente, una sentenza della Cassazione del 2011. E infine c'è un fenomeno molto, molto importante, molto in voga, si chiama qui, ha tagliato un pezzo, è il whistleblowing, dalle parole inglesi whistle e blowing, soffiare nel fischietto, che rappresentano quello che fanno i vigili o gli arbitri nell'atto di ammonire e di intervenire. Qui sono dei soggetti che denunciano in maniera anonima dei fatti o delle situazioni che possono poi portare ha delle importanti ripercussioni su quelle che possono essere le politiche di governo e aziende in generale. Ovviamente queste persone, se non sono garantite nel loro anonimato, nella loro riservatezza, possono avere delle gravi ripercussioni. Si è occupato anche il garante in Italia, perché non esiste, ci sono dei problemi ostativi soprattutto riferiti al diritto di accesso, l'articolo 7, cioè che io devo essere in grado di conoscere chi detiene i miei dati e come li tratta, e quindi ha fatto una segnalazione al Parlamento e al Governo nel 2009 per chiedere un adeguamento alla normativa italiana. Questo perché già tutelare interessi esterni all'azienda con la 231, la responsabilità amministrativa degli enti, e gli interessi interni per l'obbligo di correttezza e fedeltà dei dipendenti sono già strumenti che sono presenti nell'ordinamento italiano, tant'è vero che c'è anche un disegno di legge 2156 che si sta occupando di rendere, diciamo, legittimo questo tipo di trattamento. Recentemente, il mese scorso, anche la Consob sta seguendo quello che sta facendo la SEC, la Security Exchange Commission, che è la Consob americana. Qualcuno, un relatore che mi ha preceduto, ha parlato della SOX. Già questi sono controlli che sono previsti dalla Sarbanes-Oxley e che fa un po' quello che dovrebbe fare la 231 per certi versi ed altri strumenti. Vedete il fischietto blu che consente nel centro di fare questo tipo di attività. Ho trovato poi in rete due cose interessanti su questo aspetto. Ci sono già delle società italiane che utilizzano dei software o comunque delle metodologie, delle procedure proprio seguendo la 231. Uno dei più interessanti, ho trovato Cop Service, che è proprio vicino a me a Reggio, in cui fornisce un modulo, evidentemente un software, c'è anche un certificato, un SSL che è in corso di validità, che scade in settembre, che consente di inserire una denuncia anonima. È interessante anche perché fornisce l'informativa articolo 13 sul trattamento dei dati personali. Qui quello che loro garantiscono, dicono che non raccogliono, non registrano dati identificativi, nome, cognome, nome del computer o altri dati personali idonei a ricostruire l'identità del segnalante o la provenienza della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge. Quindi sembra che questo sia abbastanza anonimo. Poi ci sono anche altri gruppi bancari, l'ENI, la Brembo, ho trovato diverse cose interessanti, sempre con un richiamo alla corporate governance, due diligence, 231 e quant'altro. E poi alcuni si comportano in maniera, ovviamente essendo delle politiche aziendali, anche diametralmente opposte. Cioè, ad esempio, l'istituto bancario, nonostante preferisca segnalazioni non anonime, comunque sono tuttavia ammesse anche le segnalazioni in forma anonima, e poi ovviamente l'organismo di vigilanza può fare le attività che ritiene per approfondire l'argomento. Invece la Brembo, le segnalazioni effettuate ai mittenti anonimi non saranno assolutamente prese in considerazione. Due slide ho finito. Uno studio del professor Rom dell'Università del Colorado dell'anno scorso, 2010, dal titolo Le promesse non mantenute della privacy rispondere al sorprendente fallimento dell'anonimizzazione. Lui ha dimostrato che attraverso alcuni casi delle banche dati di America Online, lo stato del Massachusetts e Netflix, si può fare un'aggregazione attraverso delle tecniche di database per disanonimizzare, bruttissima parola, dei dati e quindi ritornare al concetto di identificabilità che vi avevo detto prima. Quindi, tirando le somme, abbiamo un panorama giuridico con orientamenti contrapposti, con normative ancora in fase di divenire, però c'è un grandissimo interesse in confronto a queste tematiche, alle tematiche del leak, alle tematiche aziendali che possono far emergere delle situazioni interne o esterne all'azienda. Siamo ancora in una fase, a mio avviso, in cui c'è la necessità di azioni dal basso, di attivismo, in cui gli utenti ancora, le comunità devono impegnarsi per garantire loro in prima persona che i loro dati siano realmente anonimi, che le modalità e l'utilizzo delle tecnologie può essere uno strumento importante nelle mani dei cittadini, degli utenti per andare a difendere quelli che sono i diritti fondamentali delle persone che vi dicevo prima, e questo per arrivare poi a un livello di informazione e cercare di portare a uno strato quanto più ampio di popolazione quello che possono essere l'utilizzo di questi strumenti. Ho finito.